Metro Podcast.
Se vuoi, puoi. Impossible is nothing. Se lui apre le scatolette di tonno con i piedi, perché tu no? Possiamo dire che la performatività ha rotto le palle? L'ho detto. Benvenuti a Humor Nero. Io sono Laura Formenti e questo episodio di Humor Nero è consigliato da Van Gogh, che ha dichiarato: per ascoltarlo meglio, mi riattaccherei anche l'altro orecchio, in collaborazione con Metro Podcast. È strano come le persone reagiscono a caratteristiche che per noi sono normalissime. Io, per esempio, sono totalmente cieca dall'occhio sinistro. È così dalla nascita, io ho una cataratta dalla nascita. Cioè, la cataratta è di solito una cosa che viene agli anziani, ma io ce l'ho da quando sono nata. Io sono anziana da quando sono nata. Io sono il Benjamin Button della comicità italiana. E spesso quando racconto questa cosa anche ad amici che mi conoscono da tanto tempo, hanno delle reazioni stranissime, tipo ma non si vede. Se vuoi, la prossima volta mi presento con una benda sull'occhio, un pappagallo sulla spalla, monto una gamba di legno e giro facendo corpo di mille balene. Oppure qualcuno dice poverina. È strano, perché io sono sempre stata così. Boh, forse sono anche una persona positiva. Sarà che noi che abbiamo un occhio solo vediamo sempre il bicchiere un quarto pieno? Non lo so. Io non oso immaginare tutte le situazioni divertenti e imbarazzanti che capitano alla nostra ospite dell'episodio di oggi. Lei è una musicista, una cantante, generazione Z, giusto per farmi sentire l'imbarazzo, io oggi farò la figura sicuro della boomerissima. Lei è ipovedente, che altro dire di te? Poi ne parliamo di quali sono tutte le altre caratteristiche che possiamo dire di te. Lei è Frida Bollani Magoni, giusto? Ho detto giusto?
Sì, hai detto giusto.
Pio, meno male. Non ne ho sbagliate. Mi veniva da dire che sono felicissima di vedere. E parto subito dicendo questa cosa, che molto spesso le persone che si rapportano con una persona ipovedente sono degli imbranati, perché cominciano a farsi tutti i dubbi. Io ho sentito degli amici dire: no, io ho detto a una persona cieca, andiamo a vederci un film, che figura di merda. È una figura di merda?
No, assolutamente no. Vabbè, intanto, scusami, già che ci sono, saluto tutto il nostro pubblico e anche
l'enorme
te, Laura.
L'enorme pubblico.
Piacere mio, finalmente, dopo tanti anni, perché io ti seguo dalle dirette.
Ci seguiamo reciprocamente.
Esatto, ci seguiamo reciprocamente. Poi io sono nipote di mia zia e mia zia...
Da cui hai preso il senso dell'umorismo,
Manuela,
spero, perché
Bollani,
Manuela
è
stupenda.
Sì, Manuela è esattamente in linea con tutto il discorso dell'umorismo. Riallacciandomi al tuo discorso, no, assolutamente non è una cosa imbarazzante. A volte ci si fanno dei problemi per nulla, perché appunto... io lo dico tutte le volte, mi guardo un po' la TV, ho visto un film, ho una fame che non ci vedo, insomma è importante fare un po' queste battute, sia che siano proprio delle battute, no? Proprio fatte apposta per far ridere, ma anche le battute che farebbero tutti, perché ho guardato un film, l'abbiamo detto tutti, no? Quindi perché anche noi non lo dobbiamo, cioè siamo alla fine persone, no? Quindi...
Io dico, mi cadono le palle, ma non ho le palle, quindi direi,
ecco,
a questo punto... C'è una cosa che ho notato, vabbè, ovviamente anche in questo caso io faccio parte del gruppo delle persone che ti hanno invitato anche per questa tua caratteristica, ma a me colpisce sempre come i giornali... Tu sei un personaggio pubblico...
E scusami, hai fatto bene a invitarmi per questa caratteristica, proprio perché a me piace parlarne con una certa leggerezza, se no sembra sempre che, oddio, ecco, la malattia, no?
A proposito di questo, dicevo che i giornali... avevo letto alcuni titoli che mi avevano colpito su di te. Ai giornali piace il dramma, io essendo una comica un po' anch'io a che fare con i giornali, e se ne escono con dei titoli. Avevo segnato un paio di titoli su di te: Frida che ha sconfitto la malattia col talento, la musica per vedere oltre, no?
Ma sai, allora, sono titoli anche molto profondi, se pensi alla musica,
certo,
per vedere oltre, i colori come note musicali, no? Io l'ho sempre detta questa cosa, e sicuramente sono scritti in buona fede, però sì, diciamo che ha sconfitto la malattia. Allora, in primis non l'ho sconfitta, perché io sono non vedente dalla nascita e sono ancora non vedente, quindi non
niente.
L'ho sconfitta. In secondis non è una malattia.
Giusto, quindi, perché tu sei appunto, è una caratteristica che hai da quando sei nata.
È una cosa genetica, che ti devo dire, si sono messi insieme i miei genitori, si sono proprio trovati, cioè avevano tutti e due lo stesso gene con lo stesso problema, quindi è andata così.
Come quando tu leggi delle cose che drammatizzano un po', ti fa ridere? Ti fa arrabbiare? Cosa, no, com'è la tua sensazione?
No, vabbè, mi fa ridere, non mi fa arrabbiare. Mi farebbe arrabbiare se fosse frainteso il mio messaggio, ma in questo caso non è frainteso, è semplicemente che vista dal fuori sembra una cosa, una sventura, insomma, che capita a una persona di nascere non vedente. Invece, vista dal punto di vista della non vedente, in qualche modo bisogna pur vivere, per cui l'unico modo è prenderla con leggerezza, no?
Certo.
Quindi in realtà per un non vedente, una non vedente non è una cosa così drammatica, per chi la vede da fuori sì. Quindi va bene così. L'unica cosa, ovviamente, se io spiego, ecco, qual è il mio problema, non è una malattia.
Però va bene così.
Va
tu
bene
dici
così, va bene così, perché capisco anche il punto di vista delle persone nel descriverla così, ecco.
Forse anche l'imbarazzo, non lo so. Credo che ci sia anche un po' di non saper gestire la cosa a volte, no?
Può darsi. Cioè,
perché tu la vivi da quando sei nata, quindi la gestisci da quando sei nata
abituata.
E sei pratica. Però noi su questa cosa siamo un po' ignoranti. Ecco, la parola giusta forse è ignoranti. Perché non sappiamo bene come funzionino le cose.
Se non abbiamo sperimentato una cosa nella vita, non possiamo conoscerla. Finché qualcuno non mi conosce personalmente o conosce qualcun altro di non vedente, vede come vivono la loro vita tutti i giorni, non lo sanno. Quindi l'ignoranza nel senso di ignorare,
sì,
di non sapere, non per scelta, ma proprio perché non si è avuta quell'esperienza, non si è vissuta quell'esperienza a contatto con una persona che effettivamente vive così.
E cose ridicole che ti sono successe?
Cose ridicole che mi sono successe in che senso?
Che ne so,
qua
persone che ti
hanno... gli aneddoti.
Certo, noi abbiamo invitato apposta per raccontare tutti gli aneddoti imbarazzanti. Nel senso,
okay.
Cose che le persone ti hanno detto che tu dici, ma come ti viene in mente di dirmi una roba del genere?
No,
oppure
vabbè.
Situazioni strane che...
No, mi è capitato a volte con i bambini, perché i bambini sono le creature più ingenue di questo mondo. Magari i bambini, fratellini, sorelline di amiche mie a scuola, eccetera, che... se ne uscivano con cose del tipo ma come fa senza vederci a camminare? O come fa a lavarsi le mani? E lì dici, vabbè dai, son bambini. Però l'ingenuità, no? Proprio quello a me mi ha sempre fatto molto ridere. Perché sembrano effettivamente le cose più ovvie, più complicate, no? Magari loro un fondo di verità c'è in quello che dicono. Nel senso che magari pensano, come fa a sapere dov'è il lavandino per lavarsi le mani? Si orienta in un altro modo, c'è un modo di orientarsi diverso, da un senso di orientamento diverso dagli altri, che non si basa sugli occhi.
Su altri sensi, il senso dell'umorismo alla fine è un senso che tu puoi anche sviluppare utilizzandolo spesso, no? Tu in famiglia appunto c'hai tua zia che...
c'ho anche mio papà, c'ho anche mia mamma. Diciamo che io, ognuno nella mia famiglia ha un modo diverso di essere, di avere un senso dell'umorismo. Io sono un po' una combinazione di tutti i sensi dell'umorismo delle varie persone della mia famiglia. Ad esempio mia mamma fa tantissimi giochi di parole.
Sì,
Mio papà racconta proprio le barzellette, le classiche barzellette. Mia zia, insomma,
fa la comica.
È più stand up, se vogliamo, no?
E comunque tu fai la musicista, no? Tu mi hai detto per esempio che le stanze d'albergo sono una cosa strana, ma neanche così strana per...
Allora, c'è un documentario che io consiglio a tutti i nostri ascoltatori di andare a vedere, si chiama Per altri occhi, ed è proprio un insight, ci porta nella vita di alcune persone non vedenti, ci fa vedere, no, come è la vita da non vedenti. Ecco, ci sono per esempio lo scultore Felice Tagliaferri, che è molto conosciuto, che è uno scultore di grande talento. Lui ha cominciato a scolpire proprio perché ha smesso di vedere.
Io l'ho visto perché me l'avevi consigliato,
sì,
appunto, e mi ha colpito, cioè che quando ho visto uno scultore, come dicevo prima, io sono ignorante, no? Quando ho visto uno scultore non vedente ho detto... Come, cioè, non mi verrebbero in mente altre professioni. Musicista mi torna di più, no? Ci sono stati tanti,
sì,
musicisti non vedenti.
Allora lui ha iniziato a scolpire perché, per ricordarsi delle cose che vedeva quando aveva la vista, perché lui è uno di quei non vedenti che purtroppo ci sono, che perdono la vista dopo, quindi si devono un po' reinventare, no? La propria vita. E lui, insomma, è proprio l'esempio di qualcuno che si è reinventato molto bene. Ha iniziato a scolpire. Pensa, se avesse vissuto da vedente avrebbe fatto il camionista come tutta la sua famiglia. Invece lui ha trovato il modo, un modo di fare arte a suo modo. E quindi ha iniziato, non so, a scolpire la sedia della nonna, il mobile della cucina, cioè, insomma, tutte queste cose che si voleva ricordare come erano fatte, perché non le vedeva più. E a quel punto dopo andò a una mostra a Roma a vedere il Cristo velato, la famosa scultura del Cristo velato, e lui la voleva toccare, solo che ovviamente è tutto transennato nei musei.
Giusto,
in Italia,
vero,
purtroppo,
perché
non c'è molta possibilità per toccare
perché
le opere.
All'estero è un po' diverso?
No, vabbè, probabilmente anche all'estero, però cioè, le sculture che abbiamo noi italiani, dai, l'arte che abbiamo noi italiani non c'è da nessun'altra parte. Bisognerebbe certo renderla più accessibile. Comunque questo è un altro discorso.
Lanciamo questo, questo piccolo
appello,
ma sì, che ce ne frega.
Rendete i musei accessibili, dipinti in rilievo. Si potrebbero fare tantissime cose, ma a parte questo, non glielo lasciarono toccare. Lui scavalcò la transenna nel tentativo di arrivare a toccare questa scultura, a capire come era fatta. Ovviamente non glielo permisero.
Non
se la fece descrivere.
Non l'hanno arrestato, no?
Non che io sappia, no?
magari non l'ha raccontata questa
magari
cosa.
Se lo fece descrivere, comprò, trovò gli stessi materiali e scolpì una versione pressoché uguale del Cristo velato, che si chiama il Cristo rivelato, che è proprio disponibile per tutti per essere toccata. Poi,
che meraviglia.
Adesso ho iniziato a scolpire le cose che non si possono toccare, ma adesso anche quelle che non si possono vedere. Cioè, magari tu vedi una faccia completamente stilizzata, se la tocchi senti magari degli occhi, una bocca, un naso, però solo se la tocchi, alla vista
non
la percepisci.
Vedere.
E
che
questa
meraviglia.
È una cosa. Allora, lui è uno dei protagonisti di questo documentario, ma insieme a lui ci sono anche altri personaggi, no? Di vari mondi diversi, tutti non vedenti, ipovedenti. In particolare c'era una coppia, mi sembra in particolare un ragazzo, che racconta, dice: questo è il problema che abbiamo tutti noi viaggiando, forse tutti noi in generale, ma soprattutto noi non vedenti e anche artisti che viaggiamo tanto per hotel. Dice: tu vai in un posto per una settimana, al sesto giorno hai finalmente imparato come è fatta la camera del tuo albergo e al giorno dopo devi andare via.
Questo è un grande classico, però è vero, dei viaggiatori, ma anche
e
nel mio caso.
E qui ci sono tanti aneddoti, perché sì, io ovviamente ho fatto centinaia di concerti in questi 4 anni di hotel, ne ho girati tanti, sono tutti uguali.
Sono tutti uguali?
Perché sono assolutamente tutti uguali, le camere sono tutte uguali.
Se ci penso è vero, però non me ne ero mai accorta in realtà.
Io sai che tutte le volte che entro in una camera d'albergo dico: allora, vediamo un attimo, il bagno è adesso? A destra o a sinistra? Non c'è altra alternativa, cioè o
certo
è subito a destra o è subito a sinistra, è tutto
certo
uguale,
è tutto
per
uguale.
Il resto è tutto uguale, almeno negli alberghi ovviamente.
Beh, potrebbero mettere che ne so dei percorsi con
no,
delle difficoltà
assolutamente.
Per stupirti, capito?
Tutto uguale, ovunque vai nel mondo, proprio tutto completamente uguale, anche se io ho l'unico aneddoto di Amsterdam, diciamo quello più importante ad Amsterdam, di recente, quando ho fatto il concerto all'Istituto Italiano di Cultura, che è stato l'inizio di questo tour quest'anno, il 10 maggio. Arrivo e le camere, sai, no, come sono fatte le case olandesi e
no,
gli alberghi olandesi,
no, gli alberghi tutto forse
su,
però
tutto su, che devi, sì, le valigie te le devono trasportare con la gru su.
Ah no, non mi è mai capitato
i piani,
con
perché
la
tutto
gru.
stretto. Ma
okay,
in realtà nel
sì
nostro hotel era leggermente più largo, c'era un ascensore, però comunque le case olandesi sono fatte tutte strette e lunghe. E quindi, insomma, arrivi su praticamente, se sei all'ultimo piano è come se fossi in un attico.
Okay.
Quindi ti alzi, è un po' la situazione di casa mia di adesso a Milano e anche un po' la situazione di altri posti dove sono stata. Ti alzi da letto, pa!
No, hai preso una legnata in testa.
Ma più di una, ma noi è una cosa a cui bisogna fare l'abitudine, guarda. Io penso che oramai tutte le volte picchio la testa e faccio: ma sì, ma va tutto bene!
Ah, cioè c'hai proprio la reazione
sì,
standard ormai.
C'ho proprio la reazione standard, va tutto benissimo, sto bene, che bello! Almeno così ragiono un po' di più, no?
Certo, certo, perché rimette un po' i neuroni in quadro. Ma invece, scusa, ma come ti orienti tu? Sei in uno spazio nuovo. Guardando sempre quel documentario, c'era uno dei protagonisti che diceva che è importante fare le cose da soli, perché questa cosa qua ti aiuta sempre più a esercitare, penso, la capacità di essere autonomo.
Io l'ho capito anche più tardi di altri, nel senso che sicuramente non lo so, perché di persone nella mia stessa situazione, con la stessa malattia malattia, tra virgolette. No, vabbè, con lo stesso
caratteristica, no?
La stessa caratteristica, lo stesso, esattamente lo stesso problema genetico. Non ne conosco tante che sono così dalla nascita, perché poi molti perdono la vista dopo, devono arrangiarsi dopo, ritrovare insomma un modo. Nel mio caso io penso di averlo capito un po' tardi, ma neanche troppo tardi, che sì, è importante sicuramente essere autonomi. E come mi oriento? Io bisogna che ripercorro una stanza, un posto in lungo e in largo finché non più o meno, non so, alla fine in realtà se sei a fare un concerto, quello che ti interessa, cioè io poi suono il pianoforte, no? Perché suono piano e suono forte. Sei. Infatti sono una persona molto dinamica. Comunque.
Assolutamente dinamica. Alti e bassi, sai, segui gli alti e bassi della vita.
Comunque io suono il pianoforte, quindi in realtà lo spazio è come se fossi seduta adesso, la sedia, il piano davanti, dei pedali, degli effettini intorno e basta. In un hotel alla fine ti serve il letto per dormire, il bagno, perché ogni giorno vai da un'altra parte. La cosa più difficile, nel mio caso, famiglia separata, genitori, nonni, babbo, mamma, nonno, nonni.
Tanti spazi probabilmente in cui vivere.
Tante case, e quelle te le devi per forza ricordare, perché non è come una stanza d'albergo, ci vivi e te le devi ricordare come sono fatte quattro case diverse.
Questo sì.
E quindi a volte, no, ma ti sei dimenticata com'è casa nostra? Aspetta.
No, che, non lo che farei mai, mamma.
Lo sai che, ma Frida, ma guarda che quel mobile non c'è niente lì. Forse te lo ricordi da casa di là, è tutto così. Tutto così.
Sei forse anche però più concentrata da un certo punto di vista. Cioè quando sei sul palco, io mi rendo conto che, per dire, quando sono sul palco e faccio spettacolo ho mille distrazioni a volte, no? Uno che mi alza la mano per una roba, io dico oddio, magari deve chiedermi qualcosa, o non so, il cameriere che passa. Hai più distrazioni visive. Tu in qualche modo forse da un certo punto magari hai delle distrazioni sonore. Sei più attenta.
Io ho distrazioni sonore, tra l'altro a volte ci sono delle... Io avrei anche un video, tra l'altro, di una volta un mio concerto che sto facendo, sto interpretando Futura di Lucio Dalla.
Sì.
Ok, Lucio Dalla c'aveva questa abitudine, no, di cantare, di fare i russi, no? E faceva tutti questi gorgheggi. Ora io l'ho fatto male, perché c'è un perché. Quando io stavo cantando, io ovviamente la canzone la canto a mio modo, tutta tranquilla, così, c'era uno in prima fila, che io sono lì tutta tranquilla, che suono, non essere così seria, rimani, e lui fa, così.
E questa cosa ti ha distratto, però, diciamocelo.
Ho riso per un minuto e mezzo, non sono più riuscita a suonare e ho continuato a ridere dopo cantando, ed era difficilissimo andare avanti. Ti assicuro che io volevo solo smettere di suonare, perché proprio non ce la facevo, non ce la facevo proprio più, perché io tutta seria, no, capito? Poi io ogni tanto gli chiedo al pubblico di cantare, quindi è proprio stato quell'attimo.
era preso, capito? Era dentro la cosa.
Un'altra ovviamente è quando suonano i telefonini.
Certo, le distrazioni sonore.
Ma una volta la meglio lì è stata a un concerto a San Vito al Tagliamento. Pensa, San Vito al Tagliamento, che nome. Eravamo tutti sul palco, avevamo finito una canzone e ne stavamo per suonare un'altra. Suona il telefonino così. Niente, è partita tutta un'improvvisazione con tanto di ritmi, di cose sulla suoneria del telefonino.
Bello,
anche lì
bellissimo.
una cosa pazzesca, veramente. Mi è sempre piaciuta questa cosa dei telefonini. Pensa che c'era, non mi ricordo se John Cage o chi abbia fatto una cosa del genere, o di sicuro Mark Harris, lui faceva una roba che probabilmente ripresa da John Cage, in cui faceva suonare tutti i telefonini, cioè chiedeva proprio al pubblico, fate suonare tutti i telefonini. Ecco, io vorrei tanto fare una cosa del genere al prossimo concerto.
Hai tempo, sei giovanissima, puoi inventarti quello che vuoi.
Fate suonare i vostri telefoni, perché
bello,
ci si improvvisa.
Io ci improvviso sopra, esatto. Che meraviglia.
O magari c'hanno tutti la stessa suoneria, purtroppo, perché ormai oggigiorno è tutto così, suona sempre le stesse.
La suoneria standard.
Che dici, ma questo è il mio telefono o è quello della persona accanto? È quello della persona accanto ancora.
Ma mi è venuta in mente anche un'altra cosa. Tu comunque ti devi un po' anche tanto affidare alle altre persone, no? Magari appunto per essere, quando è un ambiente che non conosci, non hai il tempo di memorizzare, magari c'hai la persona che ti accompagna. Non lo so, non ti è mai capitato di essere affidato a qualcuno, sicuramente, no? Che non ha cura, che non ha attenzione, che ti sbatte un po' in giro, ti sarà ti sarà capitato mille volte di dire: ma sto coglione dove mi sta portando?
Ma
no,
non
tutti
tante
cura.
Volte, perché a volte io dico: vabbè, non è colpa loro, non sono abituati. Se
ah,
non
ma
è
allora perché tu sei buona, non perché non pensi
non
sto coglione.
Non è abituata a camminare con una persona che non ci vede, e quindi è, magari ci vuole un pelino più di attenzione, no? Semplicemente uno dove mette i piedi o dove mette la testa soprattutto, perché...
È giusto, perché poi magari uno ti porta ma non ci pensa.
Magari entri in una macchina, ste macchine, ste punto, bassine, piccine, ma anche lì la testa subito. Però a proposito di affidarsi ad altre persone, c'è anche un'altra parentesi da aprire velocemente.
Vai, tirale,
cioè,
fuori tutte.
Quante opportunità di, no, di rimorchiare mi sono,
ah, adesso apriamo anche la parentesi rimorchio,
mi sono giocata grazie al fatto di avere l'insegnante di sostegno.
Il terzo incomodo, porca valetta, il terzo
tutta
incomodo.
Tutta la mia carriera scolastica. Questa è un'altra...
Che tu hai pensato, secondo me qua c'è trippa per gatti, però dici c'è un'altra persona qua in mezzo e niente.
Magari sono anche gli altri che hanno pensato, oh, qui c'è, ci sarebbe...
Possibilità,
ma c'è
l'imbarazzo.
C'è quella lì accanto, l'insegnante, sempre lì, come faccio?
Come, allora, tu hai un nome comunque conosciuto, no? Sei conosciuta anche sui social, seguita, in più hai questa caratteristica... che magari può un pochino spaventare. È capitato che ti rimorchiassero in maniera strampalata, che tu hai detto: ma che cazzo stai dicendo?
Allora, in Italia non tanto, per fortuna. Io non mi ritengo famosa, non mi ritengo conosciuta. Cioè, io come parlo con te, parlo con tutti, non...
Vabbè, però comunque
non è che
tu non lo percepisci, ma da fuori è possibile che l'altra persona sia un po' spaventato da questa cosa.
Sì, diciamo che, vabbè, qua in Italia ovviamente... si sa più chi sono e le domande riguardano magari di più i miei genitori o il non vedere, di solito sono queste le prime. C'è un po' questo tipo di rapporto. A Londra invece, perché io ho una parentesi londinese in cui comunque insomma mi piace tanto andare a Londra, ci vorrei vivere, ci vivrò molto presto, mi piace proprio l'ambiente, la scena musicale lì. Ovviamente io a Londra, sì, mio papà ha fatto un concerto a Ronnie Scott, sold out, però Stefano Bollani lo conoscono, diciamo, gli amatori del jazz, ecco, più magari su Londra, no? Quindi io sono Frida, sono una cantante pianista che presento spesso i miei pezzi laggiù perché sono in inglese, così insomma canto un po' in inglese.
Tu scrivi in inglese? Cioè tu scrivi anche cose tue in inglese?
Principalmente sì, principalmente scrivo in inglese e scrivo musiche soprattutto.
Generazione Z,
assolutissimamente, molto contenta di scrivere e cantare in inglese, a volte i testi sono collaborazioni, spesso e volentieri. Quindi insomma a Londra mi è capitato a volte in situazioni magari di open mic in cui suonavo così, allora c'è una cosa da dire sugli inglesi, generalmente, io non voglio generalizzare però...
Io ho molti amici inglesi, ma...
Generalmente sono un pochino mosci finché non hanno bevuto un paio di birre. E in quelle situazioni in cui vai a cantare a un open mic nel senso di musica, non open mic comico, ovviamente, perché tu sicuramente...
Certo, per me open mic è
l'open
mic comico. Sì. No, però mi era chiaro, l'avevo capito.
Comunque insomma open mic oppure appunto localini e così sono di solito tutti leggermente brilli, che vuol dire che almeno ti considerano.
C'è un po' più speranza, diciamo.
Però ti assicuro che le loro domande, proprio i loro discorsi non hanno minimamente senso molto spesso, e a volte si dimenticano proprio chi sei completamente subito dopo. Comunque vabbè, mi è capitato a volte, non so, magari che si facessero avanti dei ragazzi e le domande erano molto vaghe, del tipo: ma tu quando suoni la musica, no? Cosa provi? Cosa senti? Cosa percepisci nella musica? Oppure così, che in inglese suonano ancora più banali di come suonano in italiano, ve lo assicuro.
Che dai, però tu che sei buona con tutti dovresti capire l'imbarazzo di uno che si tira fuori.
Io,
cioè, ma tu cosa senti?
Con il tono più disinteressato possibile, sempre tipo cerco di essere comunque abbastanza, no, sì, diciamo che la musica, io attacco il mio pippone sulla musica, music is my everything, io vivo di musica, è la mia passione qui.
Quindi andiamo e funziona questa risposta? Rimorchia?
No. No, però sembra un po' tanto Pippone, però almeno...
Almeno Pippone almeno contro Pippone,
risponde,
certo.
In qualche modo. No, a volte la meglio, quella veramente a cui io purtroppo non so rispondere è: che musica suoni? Che genere fai?
Che genere fai? Volevo fare anche io la domanda stupida.
Che genere
stupida.
Fai? Tutto, anche lì. Tutto. Everything. Si ritorna sull'everything.
Ah, vabbè, la tua risposta standard, everything.
Il mio genere è everything. No, ma perché non... anche lì è difficile chiedere a un artista che genere di musica fai. Classificami il tuo genere musicale o classificami la tua canzone, certo, preferita. Alla fine è la stessa cosa. Canzone preferita è come dire qual è il tuo figlio preferito. Come fai a dirlo?
Certo, no? Hai ragione.
Cioè, classifica il tuo genere musicale. Allora, intanto ci sono persone proprio pagate per fare questo lavoro che sono magari più esperte proprio nelle categorie. Io, per esempio, non credo nelle categorie in nessun modo, né nella vita, né nell'arte, né nella musica. Le differenze, le categorie, a me queste cose non riesco a ragionare in questo modo. Quindi a un artista, come fai?
Mi hai raccontato che un pochino ti chiedono sempre le stesse canzoni, che questa è una classica cosa che chiedono.
Alleluia!
Agli artisti.
Alleluia! Ibis, sempre.
Ti chiedono sempre di cantare l'Alleluia.
Sempre. Lì,
e non,
vabbè,
la prendi bene dall'espressione che hai.
Un po' è colpa mia, perché ho fatto effettivamente una bella versione dell'Alleluia Via dei Matti 3 anni fa.
Sono troppo brava.
Che ci posso fare? No, vabbè, io sono una persona molto modesta. Io non è che mi...
No, lo so,
mi
io ti prendo
aria.
In giro, ti prendo
però,
in giro.
Però diciamo che dopo 3 anni, no? 4 anni in realtà, perché 2021, 22, 23, 24. Io tutte le volte oramai... Allora, alle prime la cantavo e basta. insistevano alla fine, vabbè,
facevi il jukebox,
facciamo questa Alleluia,
il jukebox della situazione.
Alle seconde io ho iniziato a dire: allora, io non so perché, ma tutte le volte a tutti questi concerti, anche se, come vedete, no, in questo setting non siamo in una chiesa, perché non mi sembra proprio, no, però mi chiedete tutti di cantare Alleluia, Alleluia, Alleluia.
E così, e li prendevi in contropiede.
Adesso gli canto e poi gli cantavo dopo l'Alleluia di Cohen, ovviamente. Adesso canto soltanto Alleluia.
E basta, vai. Ti sei proprio rotta.
No, vabbè, diciamo che è anche un modo per prenderla a ridere, perché ora di dire che mi sono rotta, nel vero senso del termine, Alleluia è una bellissima canzone, no? Certo, però certo. Io invece di dire che mi sono rotta, che non la voglio suonare in questo momento, si prende tutto con leggerezza, insomma. Oh, non siamo in chiesa, eh?
No, certo. Ma invece come usi i social? Cioè, perché la cosa a cui che pensavo io, no, è al giorno d'oggi siamo un po' tutti dipendenti da questi social. Adesso la tecnologia, poi immagino che per te ti risolva anche tante cose la tecnologia, però io ci ho pensato, no, i social, se io avessi qualcuno che mi legge ad alta voce i messaggi che ricevo io a volte sui social, gli insulti, no, non sarebbe necessariamente... Tu immagino che riceva meno insulti di me, con le battute che faccio ne ricevo parecchi, e
immagino.
Avrei una serie di insulti detti ad alta voce da una voce meccanica, tipo stronza, fai schifo, non fai ridere.
Oddio, dalla voce meccanica
deve essere brutto, no?
Allora, a me, vabbè, non sono arrivati commenti del genere,
no,
spero
ma
non mi arrivino mai.
Per forza.
Spero non mi arrivino mai. Anche a me li legge ovviamente la voce elettronica del voice over del telefonino. Non mi è capitato tantissime volte. Il grosso, diciamo, di quei pochi commenti comunque negativi che sono arrivati all'inizio, sono arrivati dopo Via dei Matti, dopo il Quirinale soprattutto.
Dopo il Quirinale?
Ma perché
hai cantato
la cura di Battiato io l'ho effettivamente stravolta. Poi vabbè, mi è capitato ai concerti, non so, una volta in Sicilia mi è venuto a sentire il tastierista produttore di Battiato, oppure un manager che ha lavorato con Battiato all'ultimo concerto che ho fatto. In quel caso loro, devo dire, sono stati molto entusiasti. Non so mai bene come le persone reagiscono a quella versione, perché è una versione un po' stravolta per cambi di ottave, cambi di cose. Invece qualcuno scrisse un commento: a me questa versione con tutti i cambi di tonalità non mi piace.
Vabbè, ci sta, uno non gli piace i cambi di tonalità.
La gente prova a commentare di musica, no? In maniera tecnica, e quindi a me questi cambi di tonalità non piacciono.
Ma no, tu non hai fatto cambi
non
di tonalità?
Non ci sono cambi di tonalità.
Ok, perfetto.
Però io non sto a rispondere, perché è meglio non rispondere. Tanto è un commento su... mille.
Certo, va bene, grazie. Va quando bene. Ne riceverai tanti quanti ne ricevo io di insulti, ne riparliamo.
No,
no, ma non credo, è proprio un altro tipo di professione.
So, però per tanti insulti ci sono anche tante persone che apprezzano e quindi sì, certo. Uno alla fine che deve fare. Vabbè, ovviamente magari ci sono stati commenti del tipo come la figlia di quello e la figlia di quell'altro, lei è la figlia di e quindi...
Certo, no. Ma ecco, a proposito di questo, una cosa ho pensato, no? Molto spesso si dice di una persona che ha genitori artisti, figlia d'arte, no? E mi ha fatto ridere perché ci ho pensato e dico, io sono figlia di due genitori che sono scienziati, non è che la gente
aspetta,
dice...
Aspetta, figlia d'arte vuol dire io sono la figlia dell'arte, non dei miei genitori. Cioè l'arte è la mia mamma.
Certo, appunto, perché altrimenti io ho dei genitori scienziati e non è che la gente dice figlia di scienza, non è che se due genitori che lavorano alle poste dice figlia delle poste, è un po' strana come
però,
cosa,
però
no?
Figlia di scienza è bello, dovresti implementare questa cosa in
figlia
uno dei tuoi podcast,
non lo so.
In uno dei tuoi podcast o spettacoli, figlia di scienza.
Figlia di scienza potrebbe non essere il titolo
bello.
Del nuovo spettacolo.
No, invece te lo consiglio.
Non sono figlia d'arte, ma sono figlia di scienza. Come te la vivi?
Aspetta,
tu?
Tutti gli artisti sono figli d'arte.
Però non viene detta, a me non mi viene detta figlia d'arte.
Figlia d'artisti è un
figlia
conto.
D'artisti. Figlia d'arte. Però si dice un modo di dire, no? Figlia
questa
d'arte.
Questa è una bella riflessione, devo dire, sulla nostra lingua italiana e su come la usiamo, soprattutto.
Su come la usiamo, ma anche un po' perché c'è sempre questa cosa in Italia dei figli d'arte. Forse, guarda, ti faccio questa provocazione, no? Molto spesso c'è questo anche persone incattivite, no, contro i figli d'arte. Per cui mi capita spesso di leggere interviste dei figli d'arte che sono costretti a dire no, ma la mia vita è stata molto difficile, in realtà la mia vita è stata un Vietnam, è stato durissimo. Non è che magari appunto la tua caratteristica l'ipovedenza ti mette un po' al riparo da questo tipo di critiche, che ti protegge un po'?
Beh, perché è semplicemente il secondo argomento di cui si parla.
Ah, ecco, ok. Perché
è, diciamo, l'argomento di riserva. Se non parliamo dei tuoi genitori, parliamo del fatto che sei non vedente.
Ah, quindi prima i genitori e poi non vedente?
Dipende.
Pari
a volte
merito.
Prima uno e poi l'altro, a volte prima l'altro e poi uno, però ti assicuro che sono i due argomenti
preferiti
di fondo. E va bene anche così, perché io comunque non mi posso lamentare, sono uscita come Frida Bollani Magoni.
Sei anche giovanissima.
Prossimamente vorrò essere Frida, però in una eventualità come quella, no, di Via dei Matti numero 0, cose che ancora io non ho fatto uscire, niente di inedito mio, dovevo avere qualcosa, no? Grazie a mio papà, grazie alla sua trasmissione, la prima
certo,
volta che,
sta,
che diciamo
dici.
Tutta l'Italia mi ha vista, quindi alla fine sono rimasta Frida Bollani Magoni fino ad adesso. È ovvio che quando usciranno i miei pezzi si parlerà dei miei pezzi.
Ovvio.
Adesso ovviamente questi
oppure
sono...
chi non lo sa, quando magari diventerai un'artista maledetta si parlerà di quante volte sei stata in rehab. Chi lo sa mai?
Speriamo di no.
No,
non me lo auguro.
Ma no, sto scherzando.
Ma no, non me lo auguro. Io proprio sono, tra l'altro, la più sobria. Pensa che quando
no,
andavo...
lo so, si vede. Per
quando ero
dicevo.
A Londra, i minorenni, proprio lì c'è una legge proprio super vietatissimo bere qualsiasi cosa da minorenni, che poi io non è che avessi neanche voglia, però. E a volte non ti fanno nemmeno entrare nei locali perché servono da bere, no? Quindi c'è questa cosa delle 18 plus. Io tra l'altro ho scritto una canzone su questa cosa che si chiama 17, che già suono dal vivo ai miei concerti. E io per un periodo volevo girare con un cartello qua con scritto I drink only water.
Oh,
bevo
vedi
solo
che sei
acqua
troppo brava.
And apple juice e succo di
mela. Okay. Trasgressione, capito?
Sì,
freddo magari.
Attenzione, esatto. Succo di mela, oddio. No, non sapevo come fare, cioè volevo prendere il cartellino e metterlo sulla maglia ogni volta che andavo a un concerto, perché sennò tutte le volte va bene, dai, puoi entrare, però alle 10 devi venire via, come i bimbi che devono andare a letto, no? Alle 10 devi venire via, perché dopo di colpo diventa 18 plus.
Tutti si
dici...
trasformano. Tutti si trasformano.
Sì, ci trasformiamo tutti. Che poi 17-18 cambia da un giorno all'altro, perché io sono nata il 18 settembre. Il 18 settembre 2022 di colpo ho 18 anni. Che cosa cambia? Basta semplicemente che il giorno dopo sei in banca a fare il conto della banca. Perché purtroppo è stata così.
Ti chiedo l'ultima cosa. Ci canti l'alleluia? Scusa, no, ho detto una cazzata, dai, ti prendo in giro. Va bene,
no,
anche
va
Osanna,
bene.
Va bene anche Osanna,
ti
se
canto
vuoi.
Osanna. Aspetta che Osanna però non la so. Va bene.
Cantaci.
Oh, alleluia.
Cantaci camminerò.
Osanna.
Brava. Grazie.
Grazie. Grazie a tutti.
Grazie
a
mille.
A presto.
Humor Nero nasce da una folle e oscura trama di Laura Formenti, con la complicità della tenebrosa scrittura di Giuseppe della Misericordia. Ha congiurato per produrlo Metro Podcast, La musica è stata concepita e loscamente realizzata da Andrea della Misericordia, grafica architettata da Matteo Fallica. Quello col nome altisonante di Project Manager è Marzio Rossi, la folle direttrice di produzione Michela Chimenti. Peccaminosa regia di Simone Galbiati, Nicola Allegri è il fiero direttore della fotografia, Antonio Righetti ha candidamente post-prodotto. La fonica è dei sordi di Mattia Grasso e Marco Caccialupi, lo studio è 44 Sound Club. Matteo Piovani ha biecamente assistito alla produzione. Il coordinamento e lo scoordinamento li dobbiamo a Patrick Contarini. Massimo Frattaruolo, detto il Big Boss, è il produttore esecutivo per Metro. Si ringraziano ambiguamente anche Giulia Diana, l'agenzia Mike e Gianluca Ettori.